Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori.
Buongiorno, benvenuti ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla nostra mitica trasmissione Il Medico di Famiglia. Con me sempre accanto Alessandro Lembo. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Perfetto, con noi oggi abbiamo il professor Edoardo Savarino, gastroenterologo dell'Università di Padova, che ci spiega e ci racconterà una patologia di cui fino a questo momento i nostri ascoltatori non hanno mai sentito parlare, che è l'esofagite eosinofila. Allora, Alessandro, puoi raccontare come siamo arrivati al professor Savarino e perché ci siamo addentrati a parlare di questa patologia?
Sì, in realtà il professore, che ringraziamo per la sua presenza e per la sua competenza in questa patologia, direi rara, noi abbiamo conosciuto attraverso un'associazione che si chiama ESEO e che ha anche dei membri proprio qui nella zona del lago che si occupano proprio di far conoscere, perché spesso la diagnosi può essere tardiva proprio perché magari non vengono riconosciuti, soprattutto nei giovani, i sintomi che in qualche modo la caratterizzano. Però a questo proposito passerei subito la parola al professor Savarino, che ci parlerà proprio di una delle sue competenze specifiche. Lui è nel comitato scientifico dell'ESEO, di questa associazione, che da alcuni anni proprio sta cercando di pubblicizzare le linee di intervento, ma soprattutto i campanelli d'allarme che spesso vengono misconosciuti perché proprio è una patologia rara e in realtà i casi che si presentano sono pochi, ma forse sarebbero un po' di più facendo una diagnosi precisa. Quindi prof, passo la parola a lei, se ci vuole parlare un po' di questa della dimensione di questa patologia.
Vada professore.
Certo, buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito, soprattutto perché è giusto che la settimana prossima ci sarà la settimana delle malattie eosinofile del tratto gastrointestinale e ci sarà ovviamente una giornata dedicata all'esofagite eosinofila in quanto patologia emergente, sì rara ma non così rara come si potrebbe pensare, anzi i dati epidemiologici che abbiamo a disposizione ci dicono che presto sarà una malattia abbastanza frequente nella popolazione generale. Voglio subito sottolineare l'importanza dell'Associazione Pazienti ESEO, perché sta facendo un lavoro enorme per sottolineare l'importanza di questa patologia, per sottolineare l'importante contributo che i medici, i pazienti, ma anche il sistema sanitario nazionale dovrebbe dare per i pazienti affetti da esofagite eosinofila, anche perché ricordo subito che è una patologia cronica per la quale non esiste una cura definitiva e che quindi va avanti tutta la vita. Di cosa parliamo? L'esofagite eosinofila è una malattia immunomediata che è caratterizzata sostanzialmente da un infiltrato infiammatorio a livello dell'esofago di tipo eosinofilo, che sono degli elementi figurati del sangue tipici delle reazioni allergiche, e caratterizzato da sintomi di disfunzione esofagea, cioè incapacità dell'esofago di portare il cibo nello stomaco, quindi soprattutto disfagia e sensazione di blocco del bolo a livello esofageo, cioè il cibo si blocca in esofago. A volte i pazienti riescono a eliminare in autonomia al cibo, a volte invece devono ricorrere al pronto soccorso, a rimozione endoscopica del cibo che si è bloccato in esofago.
Mio Dio, mi sta parlando di un... Allora, in pratica, professore, io faccio sempre come al solito la parte di quella che non sa, e in questo caso non so veramente. Si tratta proprio di un'incapacità dell'esofago di avere, come dire, degli spasmi o comunque di veicolare il cibo all'interno dello stomaco, cioè è come se fosse bloccato l'esofago.
Sì, praticamente l'esofago blocca il cibo all'interno del suo lume, per cui il cibo rimane intrappolato in esofago e non progredisce verso lo stomaco. Il problema ovviamente è che il paziente si sente ostruito, inizia la scialorrea, quindi l'ipersalivazione e insomma o riesce a vomitare o riesce a far progredire il bolo in autonomia nello stomaco bevendo o effettuando delle manovre propedeutiche, oppure deve ricorrere a un intervento endoscopico. Il problema principale è che ovviamente questo può capitare teoricamente con tutti i cibi, anche se più frequentemente in realtà con cibi grossi, cibi più difficili da masticare come la carne, la mela, il riso o cibi più asciutti come il prosciutto e quant'altro. Parliamo comunque di una patologia giovane perché colpisce soprattutto i giovani.
Ho capito. Allora, professore, se ne posso, Alessandro, fare anche un'altra domanda per spiegare, diciamo, dal mio punto di vista di paziente, quale potrebbe essere, allora, il sintomo principale, cioè l'impossibilità di deglutire. Questo provoca anche una sensazione, presumo, di soffocamento della persona, no? Cioè, ci si sente ostruiti e quindi non si riesce neanche a respirare?
Ma il respiro è ancora mantenuto, ma sicuramente uno ha una sensazione di costrizione a livello del petto.
Come fare per cercare di fare una diagnosi precoce di questa patologia? Perché spesso questi giovani, un po' diciamo attraverso anche i genitori, ma insomma quelli un po' più grandi magari ci vanno da soli, si rivolgono al medico di medicina generale. E proprio questi giorni abbiamo dato una mano agli amici dell'Eseo a girare un video che fa vedere quelli che possono essere poi gli errori che in qualche modo in cui si può incorrere per fare una diagnosi più rapida. Che ci dice, professore?
Eh sì, in effetti il problema principale nell'esofagite eosinofila è la misdiagnosi o la diagnosi ritardata. Questo perché i pazienti, che sono spesso o bambini o adolescenti o comunque giovani adulti, molto spesso attivano dei meccanismi compensatori, per cui se sai che fai fatica a mangiare la carne, la togli dalla tua dieta. Se fai fatica a mangiare il pane, a mangiare il riso, lo eliminano dalla propria dieta. Questo comporta ovviamente un ritardo diagnostico che molto spesso porta ad effettuare una diagnosi quando la patologia è già progredita. Progredita nel senso che se non curata, se non trattata in maniera adeguata, la malattia comporta la fibrosi, cioè il restringimento progressivo dell'esofago fino a una vera e propria chiusura richiedente un intervento.
Certo,
Per cui
certo.
bisogna fare un po' di attenzione ai pazienti e ai propri familiari per individuare anche questi comportamenti che sono spontanei alla fine.
Certo. Professore, lei ha parlato di uno stato infiammatorio che è dovuto molto spesso a diciamo un qualcosa che innesca questo tipo di patologia. Che cos'è che lo innesca? Una situazione autoimmune rispetto a cosa?
Parliamo di una malattia immunomediata, ha eziologia al momento ovviamente sconosciuta, ma sappiamo che ci sono dei fattori ambientali che intervengono nel triggerare, se mi perdonate la conversione di una parola anglosassone all'italiano, la infiammazione, quindi la sintomatologia. Questi fattori triggers sono rappresentati dagli antigeni alimentari e aerei. Tra gli alimenti, sicuramente quelli imputati nel determinare questo tipo di reazione sono l'uovo, il grano, il latte e i derivati, la soia, la frutta con guscio i crostacei.
È un lungo elenco, cioè nel senso che sono tutti questi alimenti che possono provocare la situazione infiammatoria. Quindi si può dire, glielo chiedo perché potrebbero essere, come dire, parole messe così un po' a vanvera, ma si può dire che c'è un'allergia a qualcuno di questi alimenti da parte del paziente all'inizio, diciamo in nuce?
Beh, diciamo che la definizione di allergia è non 100% corretta, però sicuramente c'è una reazione del sistema immunitario a uno o più o tutti questi alimenti che comporta poi lo sviluppo dellinfiammazione e lo sviluppo della sintomatologia. Sì.
Adesso volevo fargli una domanda sull'approccio, diciamo, terapeutico, che pensando anche a un aspetto che è collaterale fino a un certo punto, essendo dei giovani pazienti, c'è anche l'aspetto psicologico legato al fatto che comunque sia, insomma, chi ha problematiche di questo genere, che non sono per niente piccole, ma sono direi molto grandi per un giovane, poi comunque ha delle difficoltà anche relazionali piuttosto serie.
Eh sì, ovviamente la patologia ha un impatto psicologico significativo perché capite che quando colpisce l'adolescente, quando colpisce il giovane adulto, il paziente inizia ad avere paura a uscire, paura a trovarsi in difficoltà tra amici o con la propria fidanzata, per cui ha un impatto psicologico importante che numerosi studi, anche recenti, hanno sottolineato e che a volte questa paura, se non trattata, se protratta nel tempo, porta a una vera e propria compromissione psicologica che ovviamente non si ripercuote solo sull'alimentazione, sulla socialità, ma anche su tutte le altre attività quotidiane che un paziente svolge.
Ok, quindi è una patologia, possiamo dire, invalidante, profondamente invalidante, soprattutto per i più giovani, no? Non è vero?
Certo.
Ecco. Allora, professore, domandone adesso, qual è la cura? C'è una cura? Lei mi ha parlato di un qualcosa di cronico, quindi quando si parla di cronico si può sostenere di avere a che fare con una malattia che ti porti dietro nel tempo e che può essere semplicemente contenuta ma non curata. E questa è una dizione giusta oppure effettivamente qualche cura c'è?
No, quello che dice è assolutamente corretto, nel senso che noi non sapendo la causa specifica non possiamo curarla, possiamo solo contenerla, possiamo solo mantenerla in uno stato di remissione con una terapia sintomatica e antinfiammatoria. Esistono comunque delle cure che sono presenti sia in Italia che all'estero, che sono state peraltro recentemente introdotte sul mercato italiano. Una prevede l'utilizzo di un cortisonico topico che agisce direttamente a livello esofageo senza coinvolgimento sistemico, e poi ci sono altri trattamenti farmacologici in fieri che verosimilmente arriveranno in Italia l'anno prossimo, alla fine di quest'anno, che prevedono l'utilizzo di anticorpi monoclonali somministrati attraverso iniezioni che bloccano la cascata infiammatoria e fanno in modo appunto che non si sviluppi l'infiammazione, che non si sviluppino le complicanze e i sintomi.
Cioè, mi sta dicendo che sostanzialmente, come molte altre malattie, si cerca di rafforzare il sistema immunitario che è alla base, diciamo, della nascita di questa patologia?
Più che rafforzare, lo si blocca, cioè si blocca la cascata infiammatoria determinata da questi trigger, di questi fattori stimolanti.
Perfetto. Alessandro, l'ultima domandona a te per il professore.
Sì, una considerazione, e così facciamo anche un filo rosso
Certo.
con altre puntate che abbiamo fatto, che stiamo vedendo che la medicina sta andando sempre di più verso una terapia, la diciamo così, biologica diciamo così, per semplicità. È chiaro che l'aspetto è molto più articolato e complesso, anche in altre patologie. ambito oncologico l'abbiamo visto più volte. E quindi è evidente che ciò che ci fa capire meglio i meccanismi di quello che accade e si determina la patologia ci dà la possibilità di fare delle cure sicuramente più mirate.
Certo.
E anche quando sembra di aver capito in questo caso e per esempio in molte patologie oncologiche non possiamo avere la cura definitiva per ora, io dico,
sì.
Possiamo però cronicizzarla e mettere il paziente in condizioni di avere una qualità della vita accettabile. Io volevo chiedere proprio questo al professore. Dal punto di vista della qualità della vita e dal punto di vista delle prospettive che hanno questi pazienti, quali sono gli interventi che facciamo, immagino integrati, valutando anche sia l'aspetto clinico ma anche l'aspetto psicologico, e credo che ci sia anche un modo di prendere in carico un po' tutta la famiglia, soprattutto nei pazienti più giovani?
Beh, sicuramente uno degli interventi principali ovviamente era una diagnosi precoce, ma soprattutto un referral precoce, in modo tale da inviare questi pazienti nei centri di riferimento che appunto sono a disposizione anche di ESEO, e quindi fare in modo che vengano curati in maniera adeguata, perché se la patologia viene curata per tempo e in maniera adeguata e quindi controllata, la probabilità che questa impatti sulla psicologia del paziente, sulla sua qualità di vita, si riduce in maniera ovviamente molto significativa. Poi è ovvio che bisogna poi non solo considerare l'infiammazione della patologia, ma anche la rassicurazione, e quindi agire anche su quella componente psicologica che purtroppo si è insediata al momento dell'esordio sintomatologico e che deve essere combattuta e sicuramente affrontata ovviamente anche con un supporto psicologico.
Allora professore, intanto grazie infinite di essere stato con noi e poi la risentiremo, perché ovviamente di questa patologia ne riparleremo anche a lungo, e quindi grazie veramente di essere stato con noi, lasciamo al suo viaggio, alla fine del diciamo al suo viaggio.
Grazie mille.
Grazie a lei.
Saluto tutti gli ascoltatori.
Grazie, buona giornata, arrivederci.
E mi rileggo i libri che ho già letto per capire come sono diventato quello che sono diventato, se qualche cosa me la sono dimenticata. Per andare avanti a volte devo tornare indietro, come le cose che si chiamano Pietro. Devo tornare in quel posto segreto dove sono nato, dove tutto è cominciato. E sembra passato più tempo dal 2007 che dal 96. Di sicuro pensare che è un problema, ma per me è tutto ok. Mi piace ancora parlare di lei, di come sto usando questa vita, tutta questa vita, soltanto per capire chi sono. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta niente, anche solo un rumore, non sai mai quando, mai come arriva una poesia. E sto sempre a pensare, ma poi mi sembra sempre che le cose più importanti le decido sempre a caso. E pensa tu che tutti quanti pensiamo, siamo là tutto quanto il tempo a pensare. Chissà se tutti quanti pensiamo le stesse cose che penso anch'io. Fino a che età scoveremo da vecchi, se i gatti sono in missione segreta e se i gabbiani estingueranno i piccioni per poi passare agli uomini. Qual è il paese del mondo dove è più intelligente andare prima in vacanza? Prima che ci arrivi qualcuno come noi. E hai voglia di cercare le parole giuste, hai voglia di cercare la melodia. A volte basta un niente, anche solo un rumore, non sai mai quando, mai come. Ti eri distratto e bevi solo la scia. C'è qualcosa che mi dice che è meglio.
così arrabbiati con i ragazzi, tanto che non gli dicono mai com'è che va veramente. Che il trucco c'è ed è non essere in giro quando è l'uscita di scuola. Basta soltanto questo, perché soltanto così puoi pensare che tanto il tempo non passa, anche se passa lo stesso. E mentre stai pensando alle parole giuste, e mentre stai cercando la melodia, arriva con un niente, non fa neanche un rumore, non sai mai quando, mai come. Qualcosa viene, ti prende, ti incarta e ti trascina via.
E rieccoci qua dopo questo brano musicale a parlare nuovamente di questa malattia rara, che abbiamo capito non essere poi così rara, però ne vogliamo parlare oggi con una psicologa e presidente dell'associazione ESEO Italia, che è Roberta Giodice. Grazie di essere con noi, dottoressa Roberta.
Grazie a voi di averci invitato e di aver permesso a noi di dar voce appunto a questi pazienti. Grazie di cuore.
Allora, grazie a voi invece sempre di essere accanto a noi e di consentirci, come dire, di dare voce a queste associazioni. Alessandro, io lascio a te la parola per appunto inquadrare qual è il rapporto che ti lega e vi lega a Roberta Giodice.
Certamente, oltre a essere un rapporto di amicizia, è un rapporto di stima per quello che loro stanno facendo per questa patologia con l'associazione ESEO. ESEO Italia, anzi per la precisione, di cui lei è il presidente e porta avanti un lavoro egregio. Come ci ha detto poco fa il professor Savarino, questa patologia è molto meno rara di quanto si possa immaginare. Naturalmente stiamo parlando dell'esofagite eosinofila.
Certo.
E come tutte le patologie che però hanno dei grandi numeri, è sempre complesso riuscire a curarle e riuscire in qualche modo a trovare delle strategie di controllo dei sintomi almeno.
Certo.
Quindi io direi che la prima domanda che posso fare a Roberta Giodice, che oltre a essere presidente di questa associazione è anche per suo conto psicologa, è sì. Che cosa li ha spinti e che cosa in qualche modo hanno pensato di fare fondando questa associazione, comunque organizzandola, e a che cosa serve.
Ok,
ecco,
prego.
Grazie di cuore Alessandro, siamo dei condivisori di sogni per una società più coesa e solidale. Allora, io sono la mamma di un ragazzo affetto da questa patologia. E quando abbiamo deciso appunto di far nascere questa associazione, avevamo chiaro che quali fossero le esigenze. Il nostro figlio era ancora un bambino all'epoca, le esigenze che viviamo in prima persona. Appena l'abbiamo istituita, invece abbiamo proprio scoperchiato un vaso di Pandora, dove mentre per i bambini c'erano sicuramente le mamme che non si rassegnavano a non poter nutrire il proprio figlio, a vederlo star male, e che quindi in qualche maniera peregrinavano tra specialisti, invece gli adulti arrivavano alla diagnosi sempre, per la maggior parte, nella condizione più grave, cioè dove l'esofago era così compromesso, per cui arrivavano all'accesso del pronto soccorso con un'ostruzione del bolo, quindi con la necessità di intervenire, esatto, chirurgicamente, e purtroppo molto spesso in quelle condizioni c'era anche l'eventualità che appunto la motilità e lo stesso esofago fosse compromesso in maniera irreversibile. Ma la cosa più terribile, più triste, è che hanno vissuto un po' tutti, come giustamente diceva prima Alessandro, queste patologie rare e non tanto, nel senso che sicuramente sono rare perché sono state, tra virgolette, conosciute da pochi anni, e quindi sì. Diciamo non sono
aggredite diciamo dal punto di vista della ricerca, ecco, vogliamo dirla così, cioè,
esatto. Però davvero nell'arco di pochi anni questo è cambiato tantissimo, in 5 anni adesso veramente sono cambiate tante cose, però questo lo dirò poi magari lo approfondirò dopo. Ecco, questa mancata conoscenza faceva sì che il peregrinare, gli accessi anche al pronto soccorso fossero delle situazioni traumatiche, nel senso che tanti adulti arrivavano e venivano trattati come delle persone che avevano degli attacchi di panico o degli attacchi da gestire con non farmacologicamente, come se fossero appunto degli attacchi di origine mentale. E questo potete immaginare come aggravava anche la condizione dei pazienti. Però grazie al cielo adesso la situazione comincia, nell'arco di 5 anni veramente è migliorata tantissimo. Sono arrivati l'anno scorso, è arrivato un farmaco commercializzato, ci sono tante ricerche. E questo sicuramente aiuta, perché le aziende farmaceutiche aiutano a sensibilizzare i medici a conoscere appunto questa patologia, e davvero la ricerca sta facendo grandi progressi in questo ambito.
Allora,
ciò non toglie,
sì, certo,
il lavoro è fondamentale, perché noi cerchiamo di creare network con tutti gli interlocutori. Le esigenze dei pazienti sono tantissime, le più svariate, che vanno dalla salvaguardia dei diritti, ancora ci sono problemi per i codici di esenzione, adesso che siamo in un limbo e quindi non siamo più rari, ma dovremmo essere inseriti nel piano nazionale delle cronicità. Ancora gli specialisti non sono così diffusi, per cui ci sono ancora i viaggi della speranza, quindi sono tanti davvero gli ambiti di sì, bisogni, sì, dei pazienti, sì, a cui noi cerchiamo di rispondere, insomma, con tutto l'ardore. Ecco la risorsa più preziosa, che è la motivazione.
Assolutamente, assolutamente. Allora, faccio io una domanda, Alessandro, perché sì, credo che anche per gli ascoltatori, vista la presa diretta, cioè nel senso l'avere una persona in casa che ha questo tipo di patologia, sia importante. Allora, come avete capito che c'era questo tipo di problema per il ragazzo, e soprattutto qual è stato l'iter che avete intrapreso per riuscire a capire esattamente che tipo di patologia fosse? Perché, come dicevamo prima con il professor Savarino, non sempre è facile, soprattutto quando ci sono le persone più giovani, riuscire a cogliere esattamente che si tratta realmente di un problema che non ha caratteristiche psicologiche, ma ne ha altre. Allora, voi come ve ne siete resi conto? Cioè, qual è stato il campanello d'allarme che è suonato e che quindi vi ha indotto a intraprendere una strada diversa da quella appunto dello psicologo piuttosto che di altro?
Guardi, il nostro figlio, parlo della mia esperienza, che però è abbastanza comune. Allora, nostro figlio ha avuto manifestazioni già dai primi mesi di vita, però queste manifestazioni appunto sono sintomi molto spesso sovrapponibili delle condizioni più comuni, quali il reflusso, il vomito, l'inappetenza, sì, la difficoltà, no, ad assumere peso, insomma, sono delle condizioni che purtroppo possono essere comuni e anche fuorvianti. Essendo io psicologa, nessuno mi ha detto che mio figlio doveva andare da uno psicologo,
certo,
però purtroppo anche a me, quando cominciavano dopo tanti anni, perché la diagnosi, siamo arrivati alla diagnosi all'età di 10 anni, quando
certo,
io come mamma ho preso una decisione ardita grazie ad una la dottoressa di famiglia, che è anche la moglie di Alessandro, la dottoressa Laura Ferrante,
che è la nostra co-conduttrice, che salutiamo, Laura, certo,
che salutiamo,
bravissima,
la grande Alessandra, che ha dato coraggio ad una mamma di intraprendere questo, quando tutti i medici dicevano, medici specialisti, non è necessario fare un esame così invasivo ad un bambino, è un bambino che è soggetto, soggetto allergico, quindi non era una decisione facile, ma abbiamo... la grande Laura ha dato coraggio, abbiamo fatto questa gastroscopia e finalmente nostro figlio ha avuto una diagnosi che non era, come dire, era un inizio di un percorso, ma almeno era una luce, un obiettivo, un faro da
certo,
seguire, perché quando l'abbiamo diagnosticata, quindi ormai 13 anni fa, non c'erano ancora delle linee guida, non c'erano dei farmaci, c'erano dei altri farmaci che venivano utilizzati off-label, che erano proprio dei cortisonici utilizzati per l'asma, con tutte le difficoltà, insomma, davvero la situazione da consolidare, da istituire.
Sì. Esatto, sì, certamente.
E quindi lì, fatta la gastroscopia, allora abbiamo cominciato a cercare degli specialisti in Italia, abbiamo contattato il Bambin Gesù, che era in contatto con il centro americano delle patologie eosinofile, ed è stato uno tra i primi centri, appunto, ad occuparsi di questa patologia. Mm-hmm. E da lì devo dire che, insomma, il percorso è sempre stato difficile, perché, insomma, però avevamo appunto uno spiraglio. E adesso mio figlio ha sperimentato un farmaco e sta benone.
Sta benone, ecco, questa è una cosa che ci rende tutti felicissimi. Alessandro, una domanda per te.
Sì, anche una riflessione, no? Come ci diceva anche il nostro professore poco fa, è importante pensarci per poter fare una diagnosi e cercare di non sottovalutare i sintomi, semplicemente perché il nostro paziente è un bambino. Anzi,
certo.
Lì dobbiamo proprio stare allerta e cercare in qualche modo di essere attenti. In realtà il grande lavoro che fa l'ESEO, questa associazione, è proprio quella di cercare di mettere tutti in condizione, con una serie di eventi, di spot, di premi per giovani ricercatori, mettere tutti in condizioni di poter in qualche modo arrivare a una diagnosi molto più precoce. Ora, questa che stiamo vivendo è proprio la settimana delle patologie eosinofile.
Sì.
E la nostra radio proprio vuole esserci, questo è il motivo di questa trasmissione proprio in questi giorni. E volevo chiedere a Roberta come hanno organizzato questa settimana, che cosa ci sarà, come verrà strutturata, e anche un'altra domanda dentro questa: se questa è un'associazione solo italiana o ha un respiro anche internazionale.
Grazie Alessandro. Allora, questo è l'epilogo di un lavoro cominciato sin dagli inizi, così come avevamo pensato a puntare sui giovani con il premio per la migliore tesi di ricerca, di specializzazione o di laurea di cui tu hai parlato, anche la ricerca di network nazionali ed internazionali è stata tra le nostre prime priorità. Proprio la ricerca di altre associazioni internazionali, i nostri primi contatti sono stati appunto con l'APFED, l'associazione americana, ovviamente era la prima nata, per poi passare anche a quelle europee. E da lì è arrivato proprio questo questa bella, la bellezza di condividere delle campagne di sensibilizzazione e questa settimana ne è il frutto. Quindi ci sono due giornate, una giornata mondiale delle patologie eosinofile che organizziamo appunto anche con le associazioni statunitensi, australiane, piuttosto che quelle europee, e la giornata il 22 della patologia proprio dell'esofagite eosinofila, la patologia, la giornata europea. E noi abbiamo pensato di unire e fare appunto una settimana di eventi, di sensibilizzazioni, proprio con attività multicanale che vanno appunto dal convegno di alto profilo. Abbiamo avuto la bellezza di condividere con presidenti di società scientifiche che verranno a fare dei saluti istituzionali, ma che non sono una formalità, perché proprio con loro, che fanno parte del nostro comitato tecnico scientifico, mettiamo proprio in atto delle azioni concrete di salvaguardia dei diritti, di sensibilizzazione per la patologia, salvaguardia dei diritti dei pazienti, delle loro famiglie ovviamente. Quindi è una bellezza di un lavoro costruito in soli 5 anni, che comincia veramente a far vedere dei frutti di cui a volte mi commuovo, perché davvero è una bellezza che condividiamo. Con le associazioni di pazienti poi internazionali, ecco, l'anno scorso abbiamo fatto anche degli eventi in una campagna di comunicazione, perché era proprio la prima edizione, per cui abbiamo fatto dei video in cui c'era un frullatore, simbolo della campagna dell'anno scorso, cioè della necessità di frullare i cibi, che praticamente viaggiava in Europa. Quest'anno noi invece abbiamo pensato di focalizzare l'attenzione sulle problematiche alimentari, quindi ad esempio martedì partirà una Six Food Free Challenge, nel senso che noi ci sfideremo sui social cercando di creare delle ricette senza i 6 alimenti ai quali molto spesso sono costretti i nostri pazienti. Questi 6 alimenti sono impegnativi, sono latte, grano, uova, soia, pesce e frutta secca. E non è facile fare delle ricette, però ecco, vogliamo proprio far rumore per far capire le difficoltà dei pazienti e anche aiutarli, perché poi alla fine speriamo di raccoglierle queste ricette. E lo facciamo in parallelo ad altre campagne, che ad esempio sta facendo anche la Falca, dove mangiare è appunto un bene, un piacere, non deve essere un limite, per cui ci saranno dei cuochi famosi che ci daranno le loro ricette. Piuttosto che illuminare, ecco, i monumenti, questa è un'altra bellezza. Certo, illumineremo il castello di Bracciano, il castello di Pavone, la Rocca di Cento e il Teatro Massimo di Palermo, assieme a monumenti famosissimi statunitensi, quali le cascate del Niagara. Sono 42 monumenti. Ecco, veramente la bellezza della condivisione dà forza ed è motore per generare nuove energie, perché vi assicuro che non è facile ed è un lavoro a tempo pieno.
Lo immaginiamo, anzi non abbiamo assolutamente dubbi in tal senso, e quindi niente, siamo ovviamente vicinissimi a questo, a tutti voi, e vi sproniamo ad andare avanti, ovviamente da parte nostra, da parte di questa radio, da parte in particolare di questa trasmissione, ci sarà sempre la massima attenzione e anche il massimo supporto. Una cosa una cosa però che è importante, lei prima, chiudendo la risposta alla mia domanda che riguardava appunto il come era stato affrontato il vostro problema familiare, il vostro problema più intimo, diciamo, ha parlato di farmaci sperimentali, ma adesso a che punto è allora la ricerca su questo argomento? Quali farmaci sono al momento disponibili? E su questo ovviamente anche Alessandro Se ha da aggiungere qualcosa in coda alla mia domanda, ovviamente benvenuto. Quali farmaci sono disponibili e ovviamente che tipo di approccio c'è adesso a questo tipo di patologia, cioè laddove si riesce a capire in tempo utile, nel senso quando l'esofago non è ancora, diciamo, compromesso, con i farmaci e con la dieta si può veramente, come dire, riuscire ad avere una vita quasi normale?
Allora, grazie al cielo, l'anno scorso è cominciata la commercializzazione di un farmaco, la budesonide orosolubile, che è un cortisonico che riesce nella gran parte dei casi a mantenere sotto controllo l'infiammazione. Quindi questo sicuramente aiuta a mantenere un equilibrio. Certo, è una malattia cronica che purtroppo non ha deve essere gestita in maniera costante, ecco. Però questo aiuta a mantenere sotto controllo l'infiammazione. La dieta è associata qualora ci siano delle comorbidità, nella gran parte dei casi, si sta parlando appunto
Certo.
del 75% dei pazienti che hanno questa comorbidità con allergie più o meno invalidanti, perché poi ci sono dei
Certo.
casi, insomma, come per esempio quello del mio figlio, in cui l'allergia era veramente multiple. E poi c'è è stato sperimentato ed è approvato, quindi ci sono, diciamo, i tempi tecnici per arrivare alla commercializzazione, un anticorpo monoclonale, che è quello che ha sperimentato mio figlio e che lo ha aiutato a vivere adesso, a mangiare 5 alimenti e a
Certo.
vivere una vita,
Diciamo
diciamo,
normale, diciamo normale.
equilibrata, nel senso che, ecco, può uscire. Questo, ovviamente, la scelta di un farmaco piuttosto che un altro è inevitabilmente associata alle condizioni dei pazienti, però, ecco, davvero ci sono speranze, c'è una luce, ed ancora non è finita la sperimentazione. Ci sono altri anticorpi monoclonali che sono in sperimentazione, però ecco davvero nell'arco di pochi anni, la nostra associazione è nata 5 anni fa, ma davvero siamo in una condizione totalmente diversa, veramente,
Certo.
dove la speranza può essere nutrita su fondamenti, ecco.
Certo, benissimo. Alessandro, lascio a te l'ultima domanda alla nostra Roberta e poi ci salutiamo.
Certamente, ora è importante vedere come le associazioni riguardo, diciamo, a questo tipo di situazioni, patologie rare, che sono un po' dimenticate in generale, possono fare molto. Io vorrei concludere facendole però dire due cose. Che secondo me sono molto importanti per chi ci ascolta e per chi potrebbe aver bisogno di un contatto. Uno, come si può collaborare con voi, che cosa si può fare, come siete raggiungibili e eventualmente per chi lo volesse, come uno si può mettere un po' a disposizione anche dell'associazione. E
Certo.
l'altro, penso che sia importante dare un'indicazione su quelli che sono i centri di eccellenza in Italia per la cura di questa patologia.
Grazie Alessandro, grazie mille. Le risorse umane sono l'aiuto più
Certo.
importante per noi. Sul nostro sito www.eseoitalia.it si possono trovare tutte le informazioni di cui parlavi, quindi sia come contattarci, sia come collaborare con noi, c'è anche una mappatura dei centri e nonché anche le informazioni sul nostro comitato tecnico scientifico che è formato appunto dai maggiori esperti della patologia. La bellezza di quello che dici, Alessandro, è che le associazioni di pazienti io credo siano una ricchezza del paese, perché aiutano a garantire un welfare che lo Stato non può permettersi e che non è in grado di sostenere.
Certo.
Ma sarebbe bello che si adoperasse per implementare questo supporto, aiutare a renderlo più solido, perché purtroppo il volontariato ha la bellezza della risorsa, della motivazione, però ci sono anche delle condizioni di grande disagio. Sarebbe bello, per esempio, se ci fosse anche l'opportunità di avere dei permessi dal lavoro per poter svolgere queste iniziative o comunque avere delle garanzie che possano proprio supportare alla stabilità dell'impegno all'interno delle associazioni. Quindi ti ringrazio profondamente di questa tua domanda, perché davvero io addirittura in un master che ho fatto in pace dal Bogdi, la mia tesina è stata: le associazioni di pazienti sono una risorsa al paese, generano un valore economico che a mio giudizio potrebbe entrare nel PIL.
Questo certo.
Aggiungo soltanto una cosa, che sicuramente Eseo Italia la troviamo anche sugli altri social, Facebook in particolare, e chiunque di noi può anche contribuire con il 5 per 1000 a questa associazione. Chiaramente i riferimenti li trovate sia sul sito che sui vari social. Lascio a Elena la parola per la conclusione.
Ma c'è poco da concludere, avete concluso voi brillantemente, e a questo punto come dire, ci facciamo parte attiva anche per quanto riguarda la contribuzione a questa associazione. Come sempre la nostra radio è disponibilissima ad avviare campagne, e poi di questo ne parleremo casomai nel dettaglio. E intanto io ringrazio la dottoressa Roberta Giodice di essere stata con noi. Noi la inviteremo ovviamente in un'altra trasmissione per vedere a che punto è la situazione e soprattutto come aiutare nuovamente l'associazione. Ringrazio come di consueto Alessandro Lembo per essermi stato accanto. Un caro saluto quindi da parte nostra e appuntamento al prossimo martedì con una nuova trasmissione. Una buona giornata a tutti, grazie Alessandro e grazie Roberta.
Grazie di cuore.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Mi raccomando, seguiteci sui social in questa settimana.
Assolutamente sì.